sbagliando su di te.
Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto.
Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando un tratto vedrò spuntare in lontananza.
Amore, fai presto, io non resisto.
Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto.
Buonasera, buonasera a tutti, ore 20 e 31 esattamente, grazie a Guido Iandelli che oggi si occupa della parte audio, della parte tecnica insomma, in sostituzione della assente Claudio Bernabuccia, che salutiamo naturalmente. E quindi si torna dopo due settimane di ozi, vizi, stravizi, pasquali e primo maggio annessi, insomma si torna a parlare di teatro, cioè di quello che più ci piace, più amiamo, almeno alle nostre e alle mie latitudini. E come iniziamo? Iniziamo naturalmente dopo le sodenti voci di Ornella Vanoni e Carmen Consoli, facciamo così un piccoli consigli per gli acquisti, come direbbe il nostro Maurizio Nazionale, ecco. E allora incominciamo segnalando che dal 6 all'8 maggio torna al Teatro Lo Spazio Marcel Colani con Scomposta, uno spettacolo a tutto campo ideato e interpretato da un artista con la maiuscola che sistematicamente è contro tutte le convenzioni e che rendono salvifiche le stonature della vita. Un spettacolo assolutamente da vedere. E poi giovedì 5 e venerdì 6 maggio al Tor Bella Monaca, Destinazione Non Umana, scritto e diretta da Valentina Esposito, un progetto produttivo molto interessante che vede coinvolti attori ed ex detenuti formatisi all'interno di diversi istituti di pena e quindi sono diventati poi nel tempo professionisti nel mondo dello spettacolo. Concludo questa passerella di consigli con il Teatro Vittoria, parlando di Gli amici di Peter, dal 5 al 15 maggio, un testo famosissimo, reso famoso da un grandissimo film di Kenneth Branagh di diversi anni fa, appunto nell'adattamento teatrale fatto da Stefano Messina, con una compagnia insomma piuttosto cospicua, ovvero Simone Balletti, Virginia Bonacini, Chiara Bonome, Andrea Carpicci, Stefano Di Lauro, Stefano Flamia, Camilla Nigro, Enrico Pintore e Simonetta Graziano. La storia è molto semplice, sono una sorta di rimpatriata di sei amici, ex compagni di scuola, di università anzi, che si ritrovano a distanza di 10 anni nella casa di campagna di Peter, dove realizzarono appunto l'ultimo spettacolo teatrale insieme. E allora adesso invece andiamo dritti dritti nel cuore della musica, e oggi ho scelto una serie di brani diciamo pop rock tra gli anni 70 e gli 80, cominciando con i Genesis, un brano del 1980 dell'album Duke, il brano si chiama Dukes.
Thank you.
Eccoci tornati in diretta e abbiamo risolto con il pro de Guido qui al Mixer Audio e applausi, perché applausi sono strabilitati naturalmente per il nostro primo ospite di questa 27esima puntata di Quarta Parete del Teatro Roma, Claudio Insegno. Buonasera Claudio.
Buonasera, buonasera. Ecco, avete risolto dei problemi?
Abbiamo risolto qualche problema? Sì, sì, come spesso accadono alla radio in diretta. Il bello della diretta.
Dai.
Il bello della diretta.
Pensa io il giorno della prima quanti problemi avrò,
certo, vabbè, ma lo speriamo, sì, succede sempre, insomma, perché poi la prima serve sempre un po' per rodare, no Claudio?
Sì, assolutamente, come sempre, ma noi lo facciamo solo per rodare, poi siamo il pubblico che diventa... Si diverta tanto, ma sicuramente sarà così, guarda.
Allora Claudio, parliamo di questo debutto, diciamo, al Teatro Marconi, quindi Viale Marconi 698E, insomma, a due passi dall'Eura, di questo Il Vizietto, che tutti quanti ricordiamo, quantomeno quelli della nostra generazione, con un famoso film con due grandissimi attori come Tognazzi oddio, lui si chiamava Serrò, no?
Michel Serrò, esatto. Guarda, è molto difficile eguagliare la bravura e la grandezza di quei due disgraziati che erano meravigliosamente
un film irripetibile, credo, quello, no?
Irripetibile, penso uno dei film più belli della storia, cioè, tant'è vero che ha avuto un successo enorme, è stato il più alto incasso dell'epoca in tutto il mondo, non solamente in Italia.
Era Edouard Molinaro
che insomma non si aspettavano una cosa del genere. Vabbè, assolutamente, perché
vabbè, ma noi abbiamo Claudio Insegno, ci abbiamo, dai, su,
e quello è diventa un problema, allora guarda.
Allora,
no, vabbè, io cercherò di fare il mio meglio,
come hai sempre fatto, Claudio, voglio dire, insomma, no?
Grazie.
Senti,
grazie.
Allora cerchiamo di dire in pillole un po' questo spettacolo che molti conoscono, però insomma per chi non lo conosce, insomma, è la storia di due uomini, insomma.
Sì.
Vai tu, dai.
Beh, è la storia di due uomini che vivono insieme da tantissimo tempo,
certo.
Sono proprio amanti da una vita, che sono a capo di un grande locale chiamato la Cage aux Folles, un locale meravigliosamente frequentato da grandi artisti, e non solo grandi artisti, ma anche persone che lo riempiono e vanno lì per vedere la particolarità di questo locale, dove sono tutti uomini vestiti da donna.
Quindi
la più grande attrazione è questo Zaza, che sarebbe appunto Michel Serrault, che sarebbe appunto il fidanzato, l'uomo, la donna,
esatto,
quello che sia, di Ugo Tognazzi, che è Renato.
Sì.
Renato ha avuto in passato un periodo un po' burrascoso, diciamo, è stato insieme a una donna con la quale ha fatto un figlio, e questo figlio naturalmente che è stato cresciuto da loro due, perché naturalmente i veri genitori erano Renato e Alpen, non la moglie, che è stato un momento di passaggio. Questo figlio chiede al padre di poter sposarsi con una ragazza, però il caso vuole che la ragazza è la figlia di un ministro importantissimo che è contro l'omosessualità,
certo,
contro
il famoso partito dell'ordine morale, insomma.
L'ordine morale, quindi voglio dire, sicuramente non è la donna giusta per il figlio giusto.
Certo.
E naturalmente il figlio chiede un incontro dei due generi. Le due fazioni, diciamo, i Monticchi e i Capuleti, in versione gay, una e l'altra versione etero, diciamo. E quindi c'è questo scontro che poi avviene nel secondo tempo di questa scena meravigliosa dove trasformano la Casa Folle in un tempio, diciamo, di preghiera.
Sì.
E quindi c'è questo meraviglioso momento in cui appunto Salsardi
la famosa legge del contrappasso, potrei dire, insomma.
Sì,
no?
Sì, è così. Ma poi alla fine ovviamente è una commedia degli equivoci, ma la cosa più bella, sai qual è? È che è molto moderna.
No, assolutamente, è vero. In realtà poi il film credo
73.
Che abbia più di 30 anni è stato anticipato in un
certo
nel
73 è stato scritto,
quindi 40 anni,
ecco,
ed è stato
quindi,
quasi
diciamo,
insomma,
è
visionario
oltre.
Sotto certi punti di vista, anticipato quei tempi, però oggi più che mai, visto che si parla di temi anche sull'omosessualità, il mondo transgender, insomma, credo che più che mai è vero, tu hai detto questo è un po' il festival degli equivoci, però poi sotto credo che si deve innescare una riflessione, no Claudio?
Ma sì, guarda, alla fine la tipica riflessione è quella solita, diciamo, che è quella,
certo,
che ti fa capire che niente è diverso e tutto è uguale a tutto, nel senso che comunque non esiste una coppia che sia quella giusta e non esiste una coppia sbagliata,
no,
esiste,
certo,
solamente l'amore. Esiste l'amore, esiste l'amore fatto in tanti modi, anche l'amore che io do al mio animale, il mio cane,
certo,
che io ormai non è avuto mio figlio.
Non esiste l'amore di serie A e l'amore di serie B, voglio dire. No,
assolutamente no.
Però la nostra classe politica deve fare un salto di qualità ancora, non ci è arrivata.
Ma sai, se stiamo ancora discutendo ancora della legge, voglio dire, di che stiamo parlando?
No,
in
certo,
questo caso, in questo caso si può dire, noi stiamo più indietro di quando il film è uscito.
Sì,
quando il film è uscito si faceva, tra virgolette, finta di niente,
sì,
che qualcuno dice era peggio, ma io dico che secondo me era meglio, perché secondo me fare finta di niente era permissivo, cioè permetteva poi di andare avanti, invece in questa maniera non ti permette neanche di capire qual è il giusto o quello sbagliato, perché comunque ti trattano, cioè ci sono ancora normalmente persone che vengono picchiate, ci sono ancora più bullismo, c'è tanta
roba.
Siamo
come sempre vittime del pregiudizio.
Ma sì, basta, voglio dire, ma non basta perché adesso bisogna essere fluidi,
no.
Perché sono passati 1000 anni, cioè voglio dire, ma di che cosa stiamo parlando?
È un problema,
cioè,
era meglio quando è di evoluzione antropologica, cioè dobbiamo evolvere il nostro
questa
pensiero.
Evoluzione completamente.
Ma
cioè,
tu pensi, perdonami Claudio, ma tu pensi che in qualche modo anche un certo influenza religiosa della Chiesa possa metterci
ma,
del suo?
Sai, quella è... Ripeto, quella è stata un po' sempre la solita scusa, sinceramente.
Sì, sì.
Io la vedo un po' una scusa.
Dice
noi,
un alibi, insomma.
Ma sì, no? Dice, noi qui abbiamo il Vaticano. Vabbè, meno male che ce l'abbiamo, così almeno vuol dire che abbiamo la possibilità di far venire un sacco di stranieri, voglio dire, quindi non è quello. Ma
però,
il problema
voglio dire,
è
sto Papa fondamentalmente è molto più tollerante di tante altre gerarchie, se uno ci pensa, no?
Ah, ma ha voglia, è stato molto più vicino anche a questa situazione,
esatto,
a una situazione
esatto,
LGBT,
no?
Molto più vicino. Ma sai, ti ripeto, uno spettacolo poi alla fine ti porta anche a riflettere, no? E quindi veramente noi facendolo tutte le sere vediamo come il pubblico si diverte a vedere una situazione come questa, che è una situazione appunto che può succedere anche, voglio dire, non è che non può succedere, però che comunque ti porta a un estremo, e quindi vedi che divertendosi ti fa anche pensare al fatto che noi veramente stiamo ancora così indietro a pensare che forse è meglio non far vedere che la vera madre è un uomo vestito da donna, voglio dire.
Sì,
l'importante è che questo l'abbia amato, quanto lo abbia amato questo figlio, quindi l'amore che c'è non è importante da chi viene dato,
certo,
è importante quanto viene, come viene dato, insomma. E quindi in questo spettacolo c'è tutto, guarda.
Bene.
C'è tutto, c'è proprio, c'è questo fatto che ti ripeto che fa ridere per 2 ore e poi alla fine esci e dici madonna mia, ma veramente nel 73 stavano più avanti di noi in questa maniera. perché poi pensi anche a quelli, e poi ci sono gli attori straordinari.
No, no, infatti adesso ci citiamo perché abbiamo Eraldo Moretto, che è il tuo, diciamo, partner, diciamo, e coprotagonista, sì, con te. Poi c'è, tra l'altro, bravissimo Eraldo, Guido Ruffa, sì, Alessandro Sarlo, Mirko D'Arara, Andrea Carli, Nicolò Minozio, sì, Francesco Bianchini ed Eleonora Saitta. E poi c'è la partecipazione di Sabrina Pellegrino.
Sì, sì, perché fa mia moglie, che è una, io faccio appunto Renato, e lei, certo, fa mia moglie, fa una piccola, certo, parte che, sì, entra, sì, solamente, sì, per un momento, e quel momento ovviamente crea il panico.
Senti, cosa ti ha spinto così a tentare di riportare in scena questo
ma guarda, è stato un puro caso, perché noi abbiamo fatto,
insomma, della commedia,
noi l'abbiamo fatto tanto tempo fa, prima del Covid, della chiusura,
sì, sì,
il Covid l'abbiamo fatto involontariamente, nel senso che il direttore del teatro doveva riempire al Milano con un altro spettacolo, e lui disse: ma perché non facciamo il bizzetto? Io ho detto: sì, ma la versione teatrale, non quella, cioè non il musical, la prosa.
Certo, certo,
e lui dice: sì, la prosa, e cercavamo i nomi da poter fare i due, naturalmente. A un certo punto i nomi non accettava quasi nessuno, e ho detto: vabbè, lo faccio io.
È stata quasi una scommessa, alla fine, insomma.
Sì, e trovo il mio compagno d'avventura, anche perché per me è sempre stato un amore questo spettacolo, questo film, diciamo, sì, perché per me era un film prima. Quando ero piccolo sono andato a vedere e mi è rimasto nel cuore. Io, quando
poi,
ero piccolo, avevo nel cuore
sempre molto garbato, no? È vero?
Ma elegantissimo,
insomma, ecco.
Essendo pure francese, insomma, voglio dire, sicuramente è molto elegante, e quindi sicuramente non colpirà, nel senso, non darà fastidio,
no,
assolutamente.
No, certo.
Ma, quando l'ho visto sono rimasto affascinato, ero piccolo, avevo 14 anni, credo, e da lì in poi mi è rimasto nel cuore. Io nel cuore, nella mia infanzia, ho Terence Hill e Bud Spencer, i film di Steven Spielberg e il Vizietto, questo è come sto. E Rocky, forse anche la saga di Rocky, guarda.
Però forse
pure
meglio
quelli,
i primi che non gli ultimi, Claudio.
Ah, beh, vabbè, certo, come sempre. Ma anche il Vizietto vanno fatto il 2, il 3, che non ne valgono la pena.
Sono operazioni che non funzionano mai, secondo me. Insomma.
No, vedere i due è sempre un piacere.
Sì,
vedere,
sì, però non hanno lo stesso valore del primo, insomma.
No, il sapore non è quello, anche perché già sai com'è.
Certo.
Non va bene, insomma, non va bene. Però, voglio dire, sicuramente è gradito vedere sempre dei grandi attori, grandi artisti all'opera, e sinceramente Ugo Tognazzi è imbattibile, come è imbattibile Michel Serrault, che sono due attori che veramente fanno a gara chi è più bravo nel film.
È vero.
Nell'eleganza, come mi hai detto prima, dicevi eleganza, come è un'eleganza meravigliosa, meravigliosa.
È vero. Non è quella comicità pruriginosa, ecco, tanto perché
no, assolutamente. Ci sono delle parolacce dentro, ma voglio dire,
ormai sono state tutte sdoganate, Claudio, insomma.
Ma chi è che voglio dire, un bambino, un ragazzino di 14 anni che non le dice, dai, su,
ecco, esatto. Noi eravamo un po' più tirati sulle parolacce quando eravamo ragazzi,
sì,
no?
Ma sì, non si potevano dire, per carità, ma scherzi, esatto. No, lascia perdere, guarda.
Allora, io suggerisco a tutti veramente di andare al Teatro Marconi dal 5 all'8 maggio a vedere Il Vizietto, insomma,
la Cage aux Folles,
Il Vizietto di Jean Poiré, con Claudio Insegno e Eraldo Moretto nella parte, insomma, nella parte dei due protagonisti,
i ruoli principali,
insomma, esatto, i simil Tognazzi e simil Serrault, insomma, ma si può dire,
sì. diciamo così senza bestemmiare troppo,
no,
perché
no.
io di Tognazzi mi faccio solo i baffi, diciamo, il resto è storia, rimane nel cuore, quindi non
grande,
mi permetterei mai.
È che manca molto, che ci manca tanto.
Troppo, Claudio. manca.
Claudio, io
comunque,
ti ringrazio di cuore, veramente.
Prego,
per questo intervento,
grazie a te.
E in bocca al lupo, naturalmente, e buon
evviva,
teatro, si può dire.
Evviva il lupo.
E buon teatro soprattutto.
Ah, buon teatro a tutti, come si dice, veramente, perché abbiamo bisogno. Fino
abbiamo
a maggio
bisogno.
Inoltrato e anche l'estate dobbiamo andare a teatro.
Dal 15 giugno non avremo più le mascherine a teatro, finalmente.
Ah, ma tanto è all'aperto, quindi è normale.
Vabbè,
si sperava,
no, certo,
che sono,
certo. Però, insomma,
ci
auspichiamo che nella prossima stagione si torni alla normalità anche nei teatri.
Speriamo, guarda, speriamo bene, perché dobbiamo vivere bene anche noi, ma non perché le mascherine non ci fanno ridere, però, insomma, vedere la bocca chiusa mentre la gente ride non è bello, diciamo, dai, su. Diciamo.
Assolutamente
comunque,
no, insomma. Allora,
no.
Un caro
grazie.
saluto anche Elisa Fantina dell'ufficio stampa, saluto Felice Della Coppa, naturalmente direttore del teatro Marconi,
del grande teatro Marconi,
che fra poco inizierà anche il festival estivo, insomma. E Claudio,
sì,
in bocca al lupo, dai.
E viva il lupo, e grazie per avermi fatto partecipare, così magari facciamo un po' di pubblicità e facciamo vedere la gente a teatro che ne ha veramente bisogno.
Assolutamente, tutti a vedere Il Vizietto, regia di grazie. Claudio Insegno. Ciao Claudio,
grazie.
Buona serata.
Ciao, grazie. Ciao a te, grazie.
E allora, grazie a Claudio Insegno, insomma, quindi regista e interprete di questo divertentissimo spettacolo teatrale. E adesso andiamo, torniamo nel cuore della musica con un gruppo storico alle nostre latitudini, PFM, in versione inglese, Chocolate King.
When I was born, I came to free us to heal our with photographs of Big Fat Mama, the chocolate king's arrived to feed us full of good intentions and fat nuts with white stars and candy bars. Surely temple dipped our dimples in paper with nursery rhymes. But Mama's mouth was pure and simple and gentle.
E allora eccoci qua, abbiamo ascoltato la voce di Bernardo Lanzetti con la premiata Forneria Marconi anno 1975, il brano era Chocolate Skin che molti ricorderanno. E allora insomma abbiamo ascoltato all'inizio di questa 27esima puntata Claudio Insegno, ho detto dopo Claudio Insegno chi ci posso mettere? Certo non è proprio la stessa cosa, ma ho detto ma adesso facciamo questa operazione perché devo parlare di un altro spettacolo che sarà in scena dal 3 al 5 maggio all'Off-Off Theater, lo spettacolo si chiama Tipi e lui è Roberto Ciufoli. Buonasera Roberto.
Ciao, buonasera, vabbè ma insomma mi hai dato due cose che sembravano una gag quasi, cioè ti hanno preceduto. Allora, prima la premiata, hai detto premiata Forneria Marconi, poi Insegno Claudio, e allora...
Sembra quasi fatta apposta, tu dici...
Sembra davvero, guarda abbiamo costruito una gag perfetta.
Quindi vuol dire che ABFM ti ricorda qualcosa, insomma con grande piacere immagino.
Altro che, guarda, la BFM mi ricorda tanto perché sono poi dell'età giusta per essermela goduta proprio a pieno, sì. E quindi la BFM mi ricorda tantissimo. Poi non sai quante volte quando eravamo insieme con la premiata Tizia, certo. Cambiavano, sbagliavano il nome, come ah voi siete la premiata Forneria Marconi, no è la premiata Tizia, la premiata Tizia Forneria Marconi, sì vabbè
non era proprio la stessa cosa
e quindi, vabbè. E questo succedeva.
E allora finalmente
insomma, invece questa volta sono solo. Volta sono solo solizzo, senza neanche il mio amico Insegno, ma né Claudio né Pino.
Naturalmente. Quindi sei uno one man show su questo palcoscenico dell'Off di Via Giulia, insomma. E io dico, ho pensato, no? Ma nella vita quante volte ci sarà capitato almeno una volta a cranio, per così dire, di dire ma guarda quel tipo, no? Sei d'accordo?
È vero, ma guarda che normalmente noi ci imbattiamo nelle tipologie che andrò a presentare e prendere in giro . Parodiare, insomma, quando sarò in scena.
Quindi sarà una bella carrellata, sarà insomma di soggetti.
Ma una carrellata, sì, una carrellata divertente, fantasiosa, sì. Ma che fa toccare degli archetipi umani che sono quelli che troviamo sempre, quindi il pigro non ha tempo, come anche lo sportivo, ma lo sportivo è inteso per quello che ha sempre voglia di muoversi, energico, brillante, eccetera, come l'indeciso, l'eroe, addirittura pure l'eroe, supereroi, andrò a scomodare supereroi come scomoderò anche l'Amleto di Shakespeare presentando l'indeciso, quindi sono tipologie varie.
A volte anche casi umani si può dire, eh?
Casi umani, siamo un po' tutti casi umani, guarda, più ti guardi in giro intorno più vedi casi umani, però i casi umani sono proprio questi, perché uno normalmente fa un errore secondo me, perché si fida delle proprie aspettative o delle aspettative di qualcun altro, non è quello che succede il problema, il problema è l'aspettativa, perché uno pensa sempre che possa succedere altro, ma come diceva John Lennon giustamente, la vita è quello che succede mentre stai facendo altri progetti, e questo è il punto. Quindi andiamo ad osservare
tra capo e collo, insomma.
Sì, per forza, è quello. Quindi, però, se sai osservare, o almeno se hai il gusto, la curiosità e la voglia di osservare, e allora vedi tanto in giro e puoi condirlo con una buona dose di ironia, che è quello che succederà poi in questo spettacolo, perché io parto da un presupposto che do mio per me, ma che ho potuto riscontrare negli anni, che il corpo, il linguaggio del corpo non mente rispetto a quello verbale. A parole si possono dire tante bugie, un corpo ha un atteggiamento e dei movimenti che corrispondono ad un carattere. Ora poi insomma,
e poi subentra anche la cosiddetta, ci sei?
Pronto? Sì, ci sono.
No,
ci
poi
sono.
Subentra anche la cosiddetta fisionomica, insomma, se vogliamo adesso fare proprio i dubbi. Ah,
guarda, ci hanno fatto studi particolari, addirittura Lombroso ci ha fatto trattati proprio anche di antropologici. Ora, senza Senza arrivare a dire necessariamente che chi ha gli occhi vicini è potenzialmente un criminale, come diceva Lombroso, insomma, ecco, io sono un po' più benevolo, ecco, sì, quindi sì, parto sì, proprio sì, da presupposti che sono un po' più universali, quindi però, insomma, per questo poi andiamo.
Ovviamente tutto sì. Non avrà proprio una base scientifica, però insomma in ogni caso tu poi potrai avvalerti del famoso dizionario delle tipologie umane, caro Roberto.
Accidenti, come non avrà base scientifica? Questa è proprio scienza pura, è proprio scienza pura. Ma scherziamo, c'è il dizionario tipologie umane scritto dal professor Jacopo Russo.
Quindi un luminare, un luminare.
Ma insomma, vogliamo scherzare, ma chi è che non lo conosce? Ma dai, insomma, adesso per esempio nel dizionario tipologie umane, a che pagina puoi trovare il danzatore? A pagina K, 5, 6, 7, 8, ecco così, è là che vai a cercare proprio la scienza pura, ecco, scienza pura.
Oh, in tutto questo verrà alternato naturalmente con sketch, balli, naturalmente anche, insomma, farai tutto, insomma.
Ma sì, non è che sia alternato, perché ad ogni tipo, ecco, corrisponde un monologo divertente, oppure nel caso del pigro, oppure qualche strofa cantata, oppure c'è il danzatore, come ti dicevo, allora ci sono passi di danza varia, insomma, senza offesa per nessuno, mi farò proprio due passi di salsa come due passi di tango, per andare a giocare sul tipo del tanghero o del danzatore in generale. O di quello che vivevamo danzando nelle feste quando eravamo più giovani. Ecco, insomma, un viaggio generale con il sorriso che, insomma, che ci aiuterà proprio a viaggiare belli sereni.
Senti, ma insomma, te la faccio sta domanda, ma tu che tipo sei?
C'è Fabera. Vabbè, questa vedi, è una domanda che non mi aspettavo veramente.
Un colpo basso.
sì, no, veramente, perché io poi sono il tipo che li muove un po' tutti e quindi ecco. Perciò cerco di tenermi, faccio un po' il tipo super partes, anche se ma anche per storia personale e ormai gli acciacchi parto proprio dal primo tipo, ma sì ormai a forza di muovermi io sono sportivo.
C'hai ancora un fisicaccio, Roberto, dai.
Porca miseria, guarda, ma per mantenere un minimo di forma, ecco che appunto non ho più. Come diceva un mio amico acrobata al circo quando mi lamentavo degli acciacchi, dice: ma no, tu non preoccupati, se tu un mattino tu svegli e tu non senti dolore, allora tu preoccupa, tu morto. Questa è la cosa che bisognerebbe capire. Quindi io parto da quella tipologia e vado avanti con tutti gli altri.
Bene, e allora a questo punto non resta che andare da domani fino a giovedì 5 maggio all'Off Off Theater di Via Giulia 19, diretto da Silvano Spada, per seguire Tipi, scritto, diretto, interpretato da Roberto Ciufoli. Caro Roberto, io ti ringrazio.
Bene. Grazie, io aspetto, allora non mi resta altro da dire che proprio, ecco, tutte le sere alle dalle 9 e poi sarò lì.
Sold out tutte le sere.
Guarda. Venite così almeno ci riusciamo davvero a fare il sold out.
Fate i tipi che andate
che sembra una frase pugliese quella, facciamo sold out.
Ecco, fate i tipi che andate a teatro, dai.
Bravi, fate i tipi teatrali.
Roberto, grazie di cuore naturalmente, allora. In bocca al lupo e buon teatro a te.
Grazie, grazie, buon teatro a tutti, viva la società con un teatro vivo.
È vero,
grazie.
È vero. Ciao Roberto, grazie. Buona serata, ciao.
Buona serata, ciao.
E allora, grazie alla simpatia, alla verve, al tipo Roberto Ciufoli. E adesso ci torniamo alla musica con un altro brano di quelli tosti, 1976, loro sono in Boston e il brano si chiama More Than a Feeling.
Just start my day. said, forget the day and dream of a girl I used to know. I closed my eyes and she slipped away.
E allora il nostro Guido Iandelli ha sfumato questo brano dei Boston, More Than a Feeling, anno 1976, e adesso cambiamo registro, andiamo a parlare di un altro spettacolo. Però vorrei partire da un ricordo personale, insomma, ricordo da ragazzo. Mi ricordo che ero un accanito lettore di Iacovitti e insomma mi ricordo, insomma adesso forse un po' di meno, ma mi ricordavo all'epoca che c'era questa attenzione verso il gioco del mercante in fiera disegnato da Iacovitti, che si chiamava Lo Sgargabozzi, che già il nome insomma fa un po' sorridere, e questo perché mi riallaccio? Perché con l'ospite appunto che fra poco introdurrò parleremo del suo spettacolo che debutterà domani fino a giovedì 5, che si intitola appunto Lo Sgargabozzi, ma diciamo con presenterà tre monologhi. Lui è Alessandro Gori. Buonasera Alessandro.
Voilà, salve a tutti.
Ecco, allora è giusto il mio ricordo da ragazzo, no, di questo di Iacovitti?
Sì, sì, esatto. Iacovitti nel Mercante in Fiera dedica questa carta allo Sgargabonzi. Cos'è lo Sgargabonzi? Non è altro che una macchina dadaista che produce lavoro zero, e che io ai tempi ho usato come nome, non come soprannome mio, perché non l'ho mai usato come soprannome, sono Alessandro Gori, ma come nome della mia pagina, perché io ho sempre dato più valore nella vita al tempo perso, all'inutile, al velleitario, rispetto a quella. Per dire, quindi diciamo, la mia venerazione per il tempo perso mi ha portato a chiamarla in questa maniera qua. Poi in realtà lo Sgargabonzi è una figura che comunque compare anche in altre opere di Iacovitti, per esempio in Avventure spaziali si chiamano gli Sgargabonzi.
Però eri un fan di Iacovitti te, insomma, giustamente.
Ma l'ho sempre apprezzato molto Iacovitti, come l'ho sempre apprezzato anche Carlo Peroni, diciamo un Iacovitti è ancora migliore, per dire.
Allora, dunque, come dicevo, sarai in scena da domani al Teatro De Servi, qui insomma, a via del vicolo del Mortaro 22, per proporre questi, naturalmente in tre giorni diversi, tre monologhi di cui
sono tre spettacoli diversi.
Esatto.
Il primo è
vai.
Il primo è Confessioni di una coppia scambista al figlio morente, che ha lo stesso titolo del libro appena uscito per Rizzoli, però è sovrapponibile solo in parte al libro, diciamo, lo spettacolo. Poi il giorno dopo, ovvero il giorno 4, ci sarà 10 monologhi sulla morte, e il giorno 5 10 monologhi sull'amore.
Ecco, quindi ci sarà veramente da... voglio dire, da scegliere, insomma, no, magari le persone vengono le stesse persone tutte e tre le sere, perché no, insomma,
speriamo, almeno
si godono tutta la trilogia, Alessandro.
Sì, magari.
Allora, come nascono questi monologhi, Alessandro? Dai.
Ma sai, io ho sempre scritto monologhi, racconti, che sono sempre confluiti nei miei libri, oppure che hanno sempre, dei tasselli dei miei spettacoli. I miei spettacoli sono molto essenziali in realtà.
Sì, sì.
Sono io che recito i miei monologhi, ci sono delle parti fatte a braccio, però come dire il grosso è quello, insomma, come dire c'è una ricerca comunque letteraria per proporre insomma un monologo con una minima stessa su questi temi che possono essere l'esistenza, la morte, l'amore, la contemporaneità e questo. Io sono un redneck della Val di Chiana, quindi io faccio le uniche cose che so fare,
sì,
insomma,
infatti,
sono queste poche cose qua.
L'accento insomma non tradisce le tue origini toscane, tra l'altro, quindi
sì, però io sono d'Arezzo, quindi
Arezzo,
diciamo che l'Umbria della Toscana.
Ah, quindi sei proprio lì borderline, insomma, diciamo.
Esatto, mi sento più umbro che toscano.
Ah, addirittura, quindi insomma.
Sì, sì.
E, ecco, come nascono questi monologhi, cioè da quale riflessioni?
Ma io ho iniziato a fare questo lavoro dal 2013, io non ho mai sognato di fare il comico, eh.
No.
Cioè, per sognare di far ridere la gente, per me bisognerebbe andare in psichiatria, per dire, non è una cosa sana.
Nonostante tu sia un fine psicologo, insomma, in tutti i sensi.
Sì, perché io sono laureato in psicologia, però ci ho avuto il buon gusto di non far valere sta laurea nella vita. Anzi, quando mi stavo per laureare, io aprivo una pagina Facebook in cui scrivevo proprio i miei monologhi e poi ci ho avuto fortuna, si è creato un passaparola che ha fatto sì che io mi potessi, come dire, pubblicare dei libri, che fossi chiamato a fare questi recital che non ho mai, come dire, sognato di fare, però poi sono diventato il mio lavoro principale.
Certo.
E
però insomma
niente,
mi pare hai aperto questa pagina che ha riscosso un successo planetario, vorrei dire, insomma, veramente hai tanto.
No, ma neanche tanto.
Vabbè,
neanche tanto, cioè il blog del 2005 era molto seguito.
Sì.
Poi nel 2013 aprì la pagina, però io soprattutto mi considero uno scrittore, quindi
certo,
la cosa
certo
che mi interessa è che uno legga i miei libri, insomma, ecco.
No, soprattutto, insomma.
Perché, anche perché la pagina, sai, io la vivo come in realtà, come uno quando ha il telefono che scarabocchia su un blocco note, io la stessa cosa. Sono dei status che sono divertenti, possono essere divertenti, ma nulla più, insomma, ecco. Mm.
Quindi diciamo che insomma hai scritto diversi libri e che cos'altro possiamo aggiungere a questa tua, diciamo, inclinazione un po' all'umore nero, ecco, mi pare, no? Anche irriverente, se vogliamo.
Sì, ma non c'è niente di provocatorio in realtà nel
non lo vai a cercare,
mio,
insomma,
black humor.
Sì.
In realtà per me dover sfruculiare certe questioni capricciante, muticcio, morboso, è una cosa che a me mi è sempre venuto naturale fin da piccolo, cercare di proporre qualcosa che non sia esattamente gradevole, ma non per dar vita neanche a una riflessione,
certo,
perché per me la risata è una sorta di, come dire, atto libero dell'essere umano di fronte a uno sberleffo, di fronte al suo destino ultimo, che è la morte, che è un po' la riflessione, secondo me, il fil rouge di tutte le cose che un po' scrivo.
Ecco, Confessione di una coppia scambista al figlio morente, beh, devo dire che insomma è un titolo...
È un'antologia di 40 racconti.
Sì, ecco, che insomma già nel titolo devo dire che è abbastanza... così provocatoria, no, in qualche modo.
Sì, perché è un titolo che è morboso,
sì,
ma allo stesso tempo rassicurante come un presepe, una specie di cameo pittorico che in una qualche maniera mi inquieta ma mi rassicura. E quindi per me era un'immagine perfetta.
Quindi, cioè, metti in campo una serie di contraddizioni, perché voglio dire, no, alla fine in qualche modo tu arrivi d'impatto, no?
Dipende, insomma, può essere che qualcuno possa arrivare anche d'impatto, non è la mia prerogativa.
No, no, però insomma poi alla fine, no, certo, non parti con quest'idea, voglio dire, ecco. E allora, e poi naturalmente questi, anche qua, vedo che 10 monologhi sulla morte e 10 sull'amore, insomma, no? Quasi
sì.
Un po' antitetici, se vogliamo, no?
Per certi aspetti, per molti altri in realtà sono molto simili.
Molto simili.
sono diciamo apparentati in una qualche maniera, sì, sono sì. L'uno il negativo dell'altro.
Certo, certo. E allora, quindi, vogliamo aggiungere qualcos'altro, Alessandro? L'importante è che, soprattutto, che il pubblico venga a seguirti al Teatro dei Servi, mi pare.
Il Teatro dei Servi, sì, domani, dopodomani e giovedì.
Inizio
poi dopo il giorno dopo, alle ore 8, quindi abbastanza 8. Presto.
Quindi abbastanza presto, quindi poi la gente può anche scegliere di continuare la serata altrove, però l'idea delle 8 non è male, mi pare. Sta prendendo molto piede qui a Roma, eh?
Ah, vedi, vedi. Sì, sì, sì. Se uno vuol passare tutte e tre le serate non ci avrà doppioni.
Non ci avrà doppioni, va bene. Alessandro, io ti ringrazio di cuore per questo intervento. Quindi appuntamento al Teatro dei Servi da domani fino a giovedì 5, lo Sgargabuzzi, sì. Ovvero Alessandro Gori, con tre monologhi e coppia, sì. Confessione di una coppia scambista al figlio morente, 10 monologhi sulla morte e 10 monologhi sull'amore. Alessandro, grazie di cuore.
Grazie,
bocca al lupo e naturalmente buon teatro.
Grazie, alla prossima, ciao ciao.
Ciao 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 ciao, grazie. E allora abbiamo parlato con Alessandro Gori, insomma, un personaggio sicuramente da seguire, molto interessante, pieno di sfumature, e adesso andiamo a sentirci un'altra band, insomma, storica degli anni 70. Loro sono l'Electric Light Orchestra, brano del 1979 dall'album Discovery, Confusion. allora eccoci qua tornati in studio dopo questo brano dell'Electric Light Orchestra con Confusion, e adesso andiamo proprio, cambiamo totalmente registro, andiamo a parlare di un altro spettacolo che sarà, debutterà anche questo domani, martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 al Teatro Lo Spazio, via Locri 42 a San Giovanni. Ne parliamo, lo spettacolo si intitola Candy, memorie di una lavatrice, schifosamente tratto da storie vere mai lavate, di e con Iris Basilicata. Buonasera Iris.
Buonasera, salve, salve a tutti.
Allora, come andiamo? Sei pronta per il debutto?
Bene, sono pronta, sono ovviamente molto agitata perché insomma è un debutto dello spettacolo completo. Questo spettacolo finora ha debuttato soltanto in forma di studio ed è un, diciamo, il mio primo figlio, uno spettacolo a cui tengo tantissimo.
Certo,
tra l'altro,
questo testo ha vinto il bando Idee nello Spazio del 2020, di 2 anni fa, nella sezione monologhi, giusto?
Sì.
Esatto.
Sì, sì.
E quindi però affronti una tematica molto molto importante, perché fai riferimento a una storia vera, naturalmente, accaduta 8 anni fa in Sicilia, e che vede protagonista appunto questa serie di lavoratrici rumene impiegate con la loro manodopera, diciamo, nei campi, ma insomma non solo sfruttamento ma anche abuso sessuale, cara Iris, dico bene?
Sì, io avevo letto di un'inchiesta fatta appunto nei campi del Ragusano nel 2014, poi dopo anni, nel 2017, avevo continuato a leggere informazioni, quindi avevo capito che non era cambiato assolutamente nulla. E ho letto tutta una serie di testimonianze di queste donne che vivono in condizioni disastrose nelle campagne del Ragusano, e le ho messe insieme e ho creato la storia di una di loro che si chiama Elena Biru, un nome di fantasia ovviamente, però la, diciamo, particolarità dello spettacolo è che è tutto filtrato dal punto di vista della lavatrice.
Sì,
cioè la protagonista dello spettacolo è una lavatrice, quindi l'oggetto è protagonista.
Sì. Che ha una funzione, cioè è una metafora poi la lavatrice, dico bene?
Sì, esatto. Mm. Le parti sono invertite, quindi c'è l'oggetto che parla di sé come se fosse un elemento irrinunciabile, un elemento del quale le persone non possono fare a meno. Inoltre, quando ho scritto Candy, avevo letto da poco No Logo di Naomi Klein, che parla appunto del... degli oggetti, del brand come un stile di vita nella loro accezione negativa, ovviamente. E quindi sia Candy che Elena, la rumena, sono entrambe comprate per migliorare vite altrui.
Sì. Voglio dire che questa brutta storia, questa storiaccia, ecco, abbiamo detto, è accaduta 8 anni fa, però mi sembra che sono passati 8 anni e non è cambiato molto, no?
Sia sul versante
dello sfruttamento dei lavoratori stranieri, insomma, come spesso andiamo a leggere nelle cronache, diciamo, dei giornali, delle giornali, insomma, per esempio cito la manodopera che viene impiegata in Puglia, insomma, no?
Sì.
E poi trovo che c'è questa parte ancora più crudele, più vigliacca della violenza sulle donne, insomma, questo è un altro problema che naturalmente continua a perpetuarsi nel tempo, no? Cioè non c'è nessun passo evolutivo sotto questo punto di vista, Iris.
No, assolutamente no, queste donne sono lasciate a loro stesse e spesso addirittura i mariti di queste donne rumene sono d'accordo,
certo.
Nel vedere le loro mogli schiavizzate per non perdere il posto di lavoro.
Sì, terribile, insomma. E quindi tu interpreti questa, la protagonista sei questa ragazza, questa Elena Biru, che credo che sia un nome di fantasia che tu hai utilizzato, dico bene?
È un nome di fantasia, sì, esatto, sì, che io ho utilizzato, e quindi Candy, la lavatrice, racconta in terza persona la storia di Elena, quindi parla di Elena come una sua coinquilina, perché loro si trovano a vivere insieme,
certo,
in questo,
certo,
capanno fatiscente.
Ecco, io non ho seguito la vicenda, non me la ricordo, confesso. Poi come è andata a finire dal punto di vista giudiziario questa brutta storia?
Allora, ci sono ancora tante indagini da fare, perché di questa storia non ne parla nessuno.
Certo.
insomma, nello specifico caso della storia di Elena Biru, che io ho preso appunto una storia vera, sì. È finita purtroppo in maniera tragica. Poi queste donne spesso sono, insomma, vittime sessuali, quindi sì. C'è un altissimo numero di aborti, perché appunto non possono tenere figli. Certo. E quindi diciamo che c'è molta omertà. Non è stato fatto nulla.
Cioè, momenti in cui restano incinta non sono più produttive, naturalmente. Questo è il discorso alla fine.
Esatto.
Diventano un peso?
Diventano un peso, e quindi appunto per questo insomma cercano di abortire il più possibile.
Ecco,
leggevo che...
Vai, finisci, sì, ti prego.
Leggevo che appunto c'era un alto tasso di aborti in quelle zone, e la maggior parte delle donne che va giornalmente ad abortire sono appunto donne.
Quindi questa straniere. In realtà è una doppia violenza, perdonami, perché oltre alla violenza sessuale si perpetua anche una violenza, cioè di strappare il frutto, diciamo, di queste violenze in modo veramente terribile, no? Cioè, quindi private anche della vita che portano in grembo.
Assolutamente,
cioè, donne che non credo segnate per tutta la vita alla fine.
Sì, assolutamente sì.
Ecco, è una storia terribile questa, ma credo che il teatro serve anche a questo, no? Cioè a riportarci a un'attualità che ancora fa fatica a fare pace con la civiltà, se mi consenti, no? Perché quindi è giusto che il teatro si occupi anche di questi casi. Cioè, il teatro va bene, fa divertire, ma io credo che questo è un teatro di impegno civile alla fine, Iris. E sono contento che tu porti questo spettacolo bellissimo. Spero di poterlo venire a vedere, di parlarne, perché grazie. Insomma credo che sia molto importante, perché poi ci sono sempre quelle situazioni, come tu dicevi, perché io ti avevo chiesto come è andata a finire questa storia. Ecco, al 2022 ancora non si sa bene se poi i responsabili verranno condannati.
Sì, non è diventato un caso nazionale, ecco, questa è la cosa grave.
E questa è la cosa grave, cioè che cosa bisogna fare perché assurga a una dimensione di attenzione nazionale? Cioè è questo che, non lo so, cioè trovo che già questo è aberrante e meriterebbe, come visto che adesso non si fa altro, abbiamo parlato per anni di pandemia, stiamo parlando di guerra tutti i santi giorni, mi sembra che qui ci sono le storie di serie A e le storie di serie B, no? Quando invece secondo me l'attenzione sulla violenza sulle donne, perché di questo si parla, perché è di questo che ci interessa, ancora si fa difficoltà a trovare la giusta, diciamo, soluzione. Cioè, probabilmente non si riuscirà a risolvere mai, perché finché gli esseri umani non fanno un passo evolutivo in avanti, la vedo dura.
Esatto. Infatti spesso, insomma, le persone che hanno a me vicine, che hanno letto insomma il testo, mi hanno chiesto: ma è una storia vera? Ma è successo veramente?
Certo.
Sì, è successo veramente.
Sì, no, ma infatti voglio dire, è assurdo che ci si debba ancora, cioè c'è ancora come se ci fosse una sorta di scetticismo, no? Insomma, sei d'accordo?
Esatto, sì. Perché è talmente atroce quello che accade,
sì,
sembra addirittura troppo per sembrare vero.
Ma in realtà, vedi, poi io credo che tutti poi amiamo avere le nostre piccole lavatrici per pulire la nostra coscienza, Iris. Sei d'accordo?
Sì.
No?
Sì.
E la nostra maschera di ipocrisia comunque rimane, nonostante il teatro rimane.
Esatto.
E questo, devo dirti, mi turba, mi indigna come uomo, cioè sapere che ancora avvengono queste cose. Quindi brava veramente per questo tuo
Grazie.
Impegno, per questa tua sensibilità di riportare su un palcoscenico storie di donne, perché di questo abbiamo bisogno. Adesso non voglio fare, insomma, il menagramo, però credo che... mi pare che ogni volta che apriamo un giornale, mariti che ammazzano le mogli, le amanti,
sì.
le fidanzate, quindi veramente rimango basito. Iris, scusa questa mia diciamo disamina, ma insomma credo che ogni tanto dobbiamo tornare alla parte migliore di noi, insomma, ammesso che ce ne sia una, no?
Certo, assolutamente sì.
E quindi allora appuntamento da domani, martedì 3, ore 21?
Sì, ore 21.
Giovedì, mercoledì e giovedì, quindi 4 e 5, sempre ore 21, Teatro Lo Spazio. Saluto naturalmente Manuel Peruccini e Antonella Granata, che dirigono il Teatro Lo Spazio di Via Locri 42, e ringrazio naturalmente soprattutto Iris Basilicata per questo suo grande impegno, per questa sua coraggiosa denuncia. Iris, grazie di cuore.
Grazie.
In bocca al lupo e naturalmente anche a te buon teatro.
Grazie.
Ciao,
grazie.
Buona serata. Ciao.
Buonasera. Ciao.
E allora grazie a Iris Basilicata per averci parlato di Candy, memoria di una lavatrice, schifosamente tratto da storie vere, e Me lavate di e con appunto Iris Basilicata. E adesso andiamo un altro, torniamo sempre indietro di 40 anni, nel 1973 con i Chicago. Il brano è Saturday in the Park. abbiamo sfumato, in realtà io ho fatto errata corrige, direbbero quelli bravi, perché in realtà non erano i Chicago, che sentiremo dopo, ma i Toto con Stop Loving You del 1988. E allora andiamo dritti dritti verso la fine di questa 27esima puntata di Quarta Parete, il Teatro in Radio, qui su Radio Sonar, e al mixer audio il prode Guido Iandelli, e introduco l'ultimo ospite di questa puntata, partendo da un ricordo personale. Io qualche non molto tempo fa, insomma un po' di settimane, due o tre settimane fa, così me ne andai in quel di Castel Gandolfo, tramite una conoscenza comune che mi voleva presentare appunto un signore e far vedere un luogo. Io insomma naturalmente accettai di buon grado, anche perché insomma mi fidavo e mi fido di questa cara persona. Insomma, andiamo a Castel Gandolfo, posto che tutti noi conosciamo per il Palazzo Pontificio, insomma posto ridente che si affaccia sull'omonimo lago, e entro in questo posto e, meraviglia delle meraviglie, mi trovo questa sala Toniucci, posto diciamo così arricchito da un perimetro di mura quasi vorrei dire nobile, perché insomma ben 500 anni hanno queste mura, e insomma attraverso i vari passaggi alla fine questo signore è riuscito a trasformarlo in una piccola sala teatrale accogliente, molto insomma ben organizzata, con un'idea di portare la cultura in un posto così insomma a prima vista insomma forse un po' lontano da quelli che sono i circuiti teatrali, però insomma mi pare che le idee sono molto chiare, e quindi io lo ringrazio per questa sua idea visionaria e saluto Giorgio Tomassi. Buonasera Giorgio. Pronto? Oddio, pronto? Ci siamo persi Giorgio, aiuto, ma insomma sono cose che accadono, e allora adesso lo richiamiamo, mettiamo un po' di musichetta. E allora abbiamo recuperato il prode Giorgio Tomassi. Buonasera Giorgio.
Buonasera Andrea, buonasera a tutti.
Allora io ho fatto una piccola filippica iniziale, insomma un po' per introdurti, un po' spiegare insomma diciamo un po' come siamo venuti a conoscenza, insomma, e quindi mi fa piacere portare la tua testimonianza alla radio, caro Giorgio.
Grazie per l'opportunità che mi offri, a me e agli amici che hanno insieme a me realizzato questo spazio, questo luogo.
Questo piccolo sogno, dai.
Questo piccolo sogno che è diventato grande grazie a tanta gente che ha apprezzato quello che abbiamo fatto, hanno capito il senso dell'operazione, che era quella, con un po' di presunzione, di abituare la gente a stare insieme con il teatro, con la musica, con la presentazione dei libri, con la cultura in generale.
Certo.
Noi nasciamo come circolo ricreativo, dove associazione culturale, dove la gente voleva stare così, passare qualche ora di tempo libero, non a caso l'associazione si chiama Il Tempo Diverso, e uno di noi tre costruttori di questo spazio ama il teatro più degli altri, più di noi, lo pratica anche, e quindi è stata un po' la nostra musa ispiratrice, ci ha costretti a mettere le nostre forze insieme e a costruire questo spazio, tutto qui.
Una bella scommessa, caro Giorgio, devo dire, un po' di incoscienza sì. Ci vuole sempre quando ci si vuole buttare in un'avventura.
Ma l'abbiamo chiamata follia, Andrea.
Follia. E quindi mi sembra che calzi benissimo questo termine, una vera follia, ma poi insomma i risultati, piano piano il nostro caro Giorgio e i suoi due amici di avventura, mi pare che piano piano li stanno raccogliendo.
Claudio e Massimo, Claudio sono i miei amici.
Che io sì. Ho conosciuto, devo dire, persone veramente squisite, ospitali, insomma io ho passato qualche ora lì a Castel Gandolfo, sì, spero, sì. E quindi ci vedremo tra l'altro sabato.
Sì,
e quindi devo dire che insomma è stata un'idea illuminante questa, insomma, no? Cioè portare il teatro, cioè generalmente è la gente che si sposta per andare a Roma per andare a teatro. Questa volta, insomma, tu il teatro l'hai portato a due passi dal Papa, sì. Come si dice, insomma.
Sì, lui non è mai venuto, però è lo stesso.
Vabbè, mai dire mai, voglio dire, caro Giorgio.
Però in compenso siamo riusciti a portare gente meravigliosa di Castel Gandolfo che magari non aveva mai avuto l'opportunità, certo. di andare a teatro.
Tra l'altro vorrei dire che insomma in questo piccolo teatrino, ma che veramente ha grandi idee, insomma non ci va proprio il compagnuccio della parrocchietta, adesso per parafrasare un vecchio film di Alberto Sordi, ma insomma attori di grande spessore, Paolo Tressine,
sì,
Tressino, Ariele Vincenti.
La cosa che ci ha sorpreso in effetti, esatto. La cosa che ci ha sorpreso è che ci hanno scoperto, io dico, gli attori veri.
Certo.
Hanno cominciato a chiedere di poter venire qui a presentare le loro cose,
certo.
Con un'estrema gioia e estremo piacere da parte nostra, tutto qui.
Questo
è dato forse dalla magia del posto,
sicuramente che è un posto che affascina. Ma affascina anche Giorgio, che è un grande affabulatore, una persona che ama stare con le persone, ama condividere, ama raccontare, ma insomma poi devo dire che è un personaggio da conoscere. Io veramente lo sottoscrivo, perché non vedo l'ora di rincontrarlo per passare un paio d'ore insieme a lui, e ci siamo ripromessi alcune, insomma, di parlare di alcune idee insieme, e questo mi farà molto piacere, perché lui mi ha detto: a me mi serve una mano, come si dice a Roma, insomma, no?
Assolutamente. Io laddove non arrivo chiedo aiuto,
e quindi io insomma subito non ho lesinato in questo senso, ben felice di dare anche il mio piccolo contributo nella crescita di questo luogo, che spero appunto che possa fidelizzare anche un suo pubblico, no Giorgio? Questo è importante, credo.
Sì, assolutamente, perché il principio di base è che questo posto non è né mio, né di Claudio, né di Massimo, ma è della comunità, sì. della gente che vuole dividere con noi la fatica che abbiamo fatto, godere della fatica che abbiamo fatto, del risultato della fatica che abbiamo fatto, ed è questo quello che volevamo, il successo è questo, condividere ciò che abbiamo voluto fare.
Splendido, e questo credo che sia la cosa più bella, soprattutto dopo che noi veniamo da due anni di pandemia, chiusi in casa, naturalmente un po' tutti allucinati, se vogliamo dire, no? Dove tutti poi le certezze erano andate a farsi friggere, questa idea vincente di tornare all'aggregazione che ci è mancata per tutto questo tempo alla fine, insomma, no? E quindi creare uno spazio vitale dove comunque oltre allo spettacolo Giorgio e Massimo e Claudio possono garantire anche il dopo teatro, no? Insomma, che è una vecchia idea che torna ed è molto bella, insomma. Quindi che può essere anche la pasta e fagioli, per esempio, col callaro che viene dal ristorante.
Esatto, abbiamo una sorta di compromesso con i ristoratori che quando è possibile loro portano qualcosa per poter continuare con il cibo, magari però da condividere insieme all'attore che fino a un attimo prima stava sul palco, poi diventa uno del pubblico e tutta una condivisione.
E questa credo che sia un'idea che funzionerà sempre, Giorgio. E poi devo dire che oltretutto diventa quella, è una sorta di come posso dire, di cattedrale laica, mi viene in mente questa cosa, perché poi molti turisti passano lì davanti e dice: ma andiamo a vedere che cosa c'è, questa scalinata bellissima che scende, porta giù dentro.
Sì,
no?
È vero, è vero.
Quindi c'è questo via vai continuo di turisti e tutti non riescono a capacitarsi. Dice: ma come un teatro questo? E com'è possibile? No? Cioè, perché in realtà non è un grandissimo da un punto di vista degli spazi, però lui le ha ottimizzati tutti al meglio. Addirittura ha dei camerini. Io poi ho fatto un piccolo post qualche tempo fa su Facebook e tutti poi, persone che conoscono, amici, diciamo: ma veramente c'è un po' un teatro qui? Ma dai, mi dici dove sta, andiamo insieme, insomma, ecco, per dire, no? Come a volte
dovevamo sempre, perdonami, precisare che tutto ciò che abbiamo fatto l'abbiamo fatto con materiale di recupero,
certo,
senza acquistare nulla. Il nostro fornitore ufficiale era la discarica.
Ecco, però questo è il genio, no? la genialità, no? Cioè, voglio dire, insomma, non avete pensato un'idea di dare, che ne so, un'impronta un po' più, diciamo, di eleganza dal punto di vista proprio dei suppelletti lì, oppure delle sedie. Cioè, l'idea è molto, se vogliamo, spartana, tra virgolette, ma secondo me funzionale, perché proprio emana calore questo posto.
È vero, ci è sembrato anche di voi di fare questo e farlo per avvicinarci ancora di più alla gente semplice, la gente che poi in fondo ci circonda e che noi vogliamo presente nel nostro piccolo spazio.
Ecco, io poi vorrei dire a questo punto, no, invece, certo, io vorrei dire che a questo punto dobbiamo fare il processo inverso. Allora, invece che da Castel Gandolfo o posti limitrofi si deve andare a Roma per andare a teatro, da Roma si deve andare a Castel Gandolfo per andare alla Sala Toniucci. Possiamo farla? Possiamo avviare questa scommessa, voglio dire, Giorgio, sei d'accordo?
Da tenere presente però che ci sono solo 32 posti.
Vabbè, ma magari si fanno più repliche, che ci importa? Insomma, ci inventeremo le repliche, insomma, voglio dire, no?
Assolutamente.
Però, insomma, l'idea è di riempirlo tutte le sere questo spazio, quindi per adesso naturalmente Giorgio ha deciso, insomma, di fare il weekend, venerdì, sabato e domenica, insomma, alternando anche con il cinema, se ricordo bene, no, Giorgio?
Sì, venerdì sera c'è un nostro amico, un giovane cinematografo,
appena
laureato, ha una grossa esperienza di cinema, grossa informazione sul cinema, quindi ci delizia con, credo che venerdì prossimo abbia messo il primo Amici Miei, una roba del genere.
Quello di Monicelli.
Un po', cioè, sì, è innamorato di Monicelli, quindi per il momento ci sta.
Quindi diciamo teatro, musica, cinema. In questo, quanti metri quadri sono tutto il teatro, diciamo, più o meno?
Tutto l'insieme fra camerini, sala e salottino, o foyer come vogliamo chiamarlo, che è un po' troppo grosso come nome, arriviamo a 120 metri quadrati.
Quindi,
110.
Insomma, ecco, che non è tantissimo per un teatro, ma devo dire che sembra una piazza d'armi, cioè è talmente riempie, no, questo luogo semplice, spartano, ma c'è tutto l'amore per il teatro e per la cultura, e questo credo
è stato il collante teatro, il collante che abbiamo usato,
e questo
l'amore,
e poi naturalmente per chi vuole il goccetto, il goccio della staffa a fine spettacolo, il caffettuccio, insomma, però, e poi due chiacchiere, quelle non si negano mai, no, Giorgio?
No, assolutamente, anzi, durante, quando non c'è né spettacolo, né cinema, né altro, la chiacchiera è la benvenuta, perché da lì si cresce, si parla,
certo,
si sta insieme, si ascolta, si sta insieme, è quello che volevamo.
Bene, Giorgio, io veramente ti sono grato per questo collegamento.
Grazie a voi.
Naturalmente,
a voi.
In bocca al lupo, viva il teatro, viva la musica, viva la cultura a Castel Gandolfo sempre, alziamo questa bandiera. Noi ci vediamo sabato e naturalmente buona serata a te, Clau, Giorgio.
Grazie,
okay?
Buona serata a tutti voi.
Ciao, grazie.
A presto.
E allora, grazie a Giorgio Tomasi, direttore del Sala Toniucci, siamo praticamente in dirittura di arrivo, perché sono le 21:56, quindi bypassiamo naturalmente il brano dei Chicago che abbiamo sostituito con i Toto prima, e vado direttamente al nostro aforisma. allora l'aforismo di questa sera fa così: ho comprato qualche disco per Sofia Loren perché a lei piace il jazz e volevo portarla su qualcosa di interessante. Che so, sul divano per esempio, firmato Woody Allen. E allora io con questo aforisma vi saluto, vi ringrazio, naturalmente saluto Guido Iandelli per il suo prezioso supporto, ci sentiamo la prossima settimana, quindi lunedì 9 maggio, per parlare ancora di teatro con gli ospiti, e parlare di spettacoli, per stare insieme, per condividere un'emozione, quella del teatro. Buon proseguimento di trasmissioni su Radio Sonar e buona serata a tutti.
Aspettando quando entrate.